La California, se non ci siete mai stati, è un posto che ha comunque, bisogna riconoscerglielo, una sorprendente varietà di clima e di geografia. No? Sulla costa in realtà tutti pensate che fa caldo perché ci sono le spiagge belle e avete visto Baywatch, ma in realtà sulla costa fa abbastanza freschetto e se non siete mai stati a San Francisco d'estate, portatevi dei pantaloni lunghi quando ci andate. Però quando uno inizia a guidare verso l'interno c'è questa zona della California che si chiama la Valle Centrale, che è non so come descriverla se non un posto dimenticato da Dio. È una landa
La tundra.
desolata, d'estate con temperature che facilmente raggiungono i 40 gradi quando fa nuvolo. E dove non c'è un filo d'acqua e dove però se volete andare a visitare dei parchi nazionali o insomma, volete farvi un giro in macchina, è facile che vi ritrovate a guidare in questi luoghi in cui l'unico posto in cui fermarsi per fare pipì è un enorme centro commerciale con l'aria condizionata. In queste lande desolate, dove loro insomma, cercano di coltivare, ma con insomma, alterne sulla questione dell'acqua, ne parliamo in un'altra puntata, magari questa è una questione complicata. Però una delle cose che più spesso si trovano in queste zone sono le carceri. Per cui oggi parliamo delle carceri e cerchiamo di capire innanzitutto come gli è venuto in mente e perché di mettere le carceri in questi posti dove anche qui passarci attraverso in macchina comunque non è piacevole.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks. But things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops?
Da cosa iniziamo? Intanto iniziamo a capire una cosa, no? Queste carceri, poi carceri, insomma, in generale, poi forse dobbiamo anche spiegare, no? Ci sono carceri minorili, ci sono carceri per adulti, però forse non è questa la questione interessante, però forse la domanda che inizierei a fare è: sono carceri pubbliche o sono carceri private? Perché spesso si sente parlare tanto del fatto, no, che negli Stati Uniti, ah, no, ci sono le carceri private, ci sono anche le aziende lì che fanno carceri private, no? For profit, cioè che vogliono guadagnare gestendo il carcere e si pensa sempre che tanti degli abusi del sistema carcerario americano derivino dal fatto che esistono le carceri private. Strelka, cosa ne pensi tu? È vero che questo è il problema? Sono le carceri private la cosa veramente strana di questo sistema?
Questa è una buona domanda. Secondo me la mistificazione delle carceri private negli Stati Uniti è un fenomeno interessante perché secondo me viene fatto anche dagli statunitensi, un po' come tentativo di razionalizzare, secondo me, il fatto che le condizioni delle loro carceri pubbliche comunque sono talmente penose che forse anche gli statunitensi liberali, anche quelli che votano il Partito Democratico e che al carcere ci credono, quando vengono messi davanti alla brutalità della situazione carceraria nel paese, rispondono no, però il problema sono le carceri private, giusto? E in maniera molto interessante la California ha passato una legge da poco che chiuderà tutte le carceri private entro il 2023. Le carceri private in California hanno 500 letti in totale. Sono una parte minima della popolazione carceraria dello Stato. La popolazione carceraria della California ha dei numeri esagerati al punto che studi recenti evidenziavano come ci sono più carcerati neri adesso nelle carceri californiane di quanti schiavi c'erano negli Stati Uniti durante il periodo della guerra civile. Però tutte queste persone sono nel pubblico. Le carceri private in realtà conservano una parte minima che non raggiunge neanche il 2% della popolazione carceraria dello Stato. E lo stesso è vero per altri stati, con differenze sostanziali poi tra gli stati del sud, gli stati magari della zona centrale. Ogni stato chiaramente, almeno sulle carceri statali, non su quelle federali, può prendere le sue decisioni, però no, in California carceri private nel 2023 non ci saranno più.
Quindi i carceri privati sono, diciamo, minoritarie, mi stai spiegando, e comunque, almeno in California, in via di estinzione. Quindi mi verrebbe da dire, no, che forse sarebbe il caso di discutere di cosa succede nelle carceri pubbliche, non fosse peraltro che appunto sono numericamente quelle dominanti. E poi mi immagino anche che un po' forse settino gli impostino gli standard, nel senso che sicuramente se qualcosa viene fatto da un sistema carcerario pubblico, non penso che il privato faccia almeno altrettanto, no? Non credo ci sia questa, insomma, credo sia importante vedere che cosa fa lo Stato della California, e diciamo l'illuminato Stato della California nei confronti della sua popolazione carceraria, no? Insomma, quindi questi edifici nella Valle Centrale sono carceri pubbliche.
Sì, sono state tutte costruite dallo Stato in maniera abbastanza... diciamo, possono essere tracciate tranquillamente le cause che hanno portato poi lo Stato della California a costruire le carceri specificamente in questa zona dello Stato, e risalgono più o meno a situazioni storiche che iniziano a svilupparsi negli anni 20, ma diciamo negli anni 70-80 proprio poi si concretizzano nella motivazione per cui si decide di rispondere in maniera... come dice la geografa Ruth Gilmore, che è una grandissima conoscitrice del sistema carcerario californiano, si risponde in maniera geografica a un problema sociale e politico. Fondamentalmente negli anni 70 la California ha svariati problemi, tra cui... in primis il fatto che comunque le sue popolazioni, diciamo, nere e latine stanno facendo una serie di rivendicazioni di giustizia sociale che portano alla fondazione delle Pantere Nere, portano alla fondazione dei sindacati dei lavoratori nei campi. E quindi c'è, diciamo, questa specie di movimenti sociali che non sono visti ovviamente di buon occhio, però ci sono anche poi una serie di altre motivazioni interessanti. Una è che negli anni 70 si concretizza per la prima volta lo spauracchio, diciamo, della siccità perenne in questo stato. Quindi la California, che era un grande stato di produzione agricola, in seguito a una serie di sec di siccità negli anni che vanno dal 66 al 70, capisce che questa non è una cosa che passerà, cioè non è l'anno che è andato male, questa è la direzione in cui stiamo andando dal momento in cui abbiamo deciso di costruire ed espandere la vita all'interno del deserto, supportandola con tutti i bacini d'acqua della zona. Quindi ci sono una serie di terre, di terreni che lo Stato della California paga i contadini proprietari di questi terreni per tenere fermi, così che non usino l'acqua che deve essere mandata alla città di Los Angeles. Ad un certo punto diventa più dispendioso pagare questi terreni pagare i contadini ogni anno rispetto che comprarsi questi terreni, e quindi lo Stato della California fa questa azione di fondamentalmente salvare i propri lavoratori agricoli, vabbè, i proprietari terrieri ovviamente, non i braccianti, compra questi terreni, si trova ad avere una quantità di terra incredibilmente alta su questa direttrice che, come diceva Belka, va da Los Angeles a Sacramento in questa valle interminabile. Tutti questi lavoratori che lavoravano la terra vengono ovviamente lasciati a casa senza un lavoro, quindi ci si trova anche in una situazione in cui c'è un sacco di disoccupazione, soprattutto tra queste comunità nere latine che si stanno iniziando ad organizzare adesso. Come si decide di rispondere a questa cosa è cavalcare l'onda della paura. Nel periodo tra il 70 e l'80, diciamo, vengono passate una serie di referendum che la popolazione soprattutto bianca e soprattutto ricca fa passare in questo stato, in cui si decide di non usare più i soldi dello Stato per programmi di welfare, quindi questa gente che perde il lavoro viene lasciata letteralmente in mezzo ad una strada, e si decide che una serie di crimini che prima non venivano considerati tali, adesso viene considerata un crimine, perché questa è una scusa per letteralmente togliere dalla strada le persone che ci sono andate a finire. Quindi vengono passate una serie di leggi, di cui le più famose sono quelle sulla criminalizzazione della droga, che sono delle leggi assurde per la dimensione della repressione, che mandano una quantità incredibile di gente in carcere, e a questo punto lo Stato della California decide di iniziare a costruire su questi terreni, che fondamentalmente non usa, una serie di prigioni allo scopo di, uno, eliminare la gente dalle strade, letteralmente criminalizzando qualsiasi cosa, e due, creando posti di lavoro per le comunità bianche che si trovano a vivere in queste cittadine che prima si erano sviluppate intorno all'industria agricola e che adesso invece non hanno più l'industria agricola, e quindi una grande parte della comunità bianca che vive su questa direttrice inizia a prendere lavori come secondini all'interno delle carceri.
Quindi aspetta, fammi capire, cioè, provo a sintetizzare. Mi stai dicendo che praticamente c'erano queste zone agricole e a un certo punto, a causa della siccità, la California realizza che è più efficiente, invece di fare coltivare la terra con la poca acqua rimasta, trasformare i campi in prigioni per la gente che ci lavorava su questa terra, e diciamo, comunque questo costa meno, nel senso.
Sì. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Ho capito, ho capito. E come vuoi dire qualcosa? Vuoi spiegarci qualcosa riguardo a... cioè, spiegare un po' meglio chi sono, che tipo di persone vanno a finire essere vittime di questo sistema carcerario, un pochino, no? Qual è il processo che porta ad avere delle popolazioni carcerarie così, così numerose, così grandi, no? Nel senso, ok, c'è stato negli anni 70 un boom di disoccupazione, però sono passati 50 anni, immagino che le dinamiche per cui portino ad avere una popolazione carceraria così grande devono essere cambiate, no? Qual è il processo che... Sì, in parte siamo ancora vittime, diciamo, di questo periodo storico degli anni Ottanta che viene chiamato la rivolta dei taxpayer, dei contribuenti, in cui appunto magari un'altra volta parleremo del sistema di voto negli Stati Uniti, però diciamo il sistema di voto in questo paese è abbastanza famoso per essere molto iniquo e all'epoca a maggior ragione, quindi la maggioranza degli elettori in California è bianca.
Forse non più adesso.
Forse non più adesso.
Però all'epoca sicuramente. Comunque negli
anni
80
la differenza tra i votanti e gli aventi diritto, secondo me, qui è abbastanza...
Questo è vero, la democrazia non è sempre corrisponde esatto. ai votanti. Però, diciamo, giusto per magari dare delle direttrici, comunque negli anni 80 stiamo parlando di Ronald Reagan, no?
Sì.
Che è, tra l'altro, nel senso californiano. Ronald Reagan viene da... E la Simi Valley, che è questa valle, diciamo, ha un'oretta di macchina da Los Angeles, quindi
dove vivono tutti i poliziotti.
Dove vivono tutti i poliziotti. Ed è anche interessante sapere questa cosa qua, che mentre negli ultimi decenni la California ha sempre votato democratico per i presidenti, appunto, anche se Ronald Reagan è stato eletto repubblicano ed era californiano, ma a livello del governatore della California, cioè dello stato locale, e questo non è sempre vero, nel senso, tutti noi ci ricordiamo Schwarzenegger, governatore della California, perché comunque è abbastanza difficile non ricordarsi che Schwarzenegger è stato governatore della California, però Schwarzenegger è comunque del partito repubblicano, nel senso, la California ha a livello locale spesso prende delle scelte molto più conservatrici, molto più non voglio dire moderate, però diciamo molto insomma, questa immagine California come lo stato più di sinistra, in parte è vero, in parte va un attimino capito che sono dimensioni diverse quelle in cui si svolgono le elezioni dei presidenti e le scelte locali di urbanistica, di gestione del territorio, di gestione della popolazione, no?
Sì. Sì, diciamo, negli anni Ottanta c'è questo momento appunto tra gli 70 e gli 80 di crisi che si somma la crisi del settore agricolo per la mancanza d'acqua a anche il fatto che comunque la California ha avuto un boom economico molto grande negli anni precedenti dovuto al fatto che è il più grande contractor del Ministero della Difesa. La
Forse
California...
dovremmo spiegare cosa vuol dire contractor, non so se la gente lo
sa. Che il Ministero della Difesa, quindi l'esercito, ha nella California come stato un partner lavorativo, quindi le fabbriche per la costruzione delle armi sono in California, ma soprattutto più che la costruzione, la manifattura delle armi, la California provvede con i lavori universitari, quindi c'è la ricerca in ambito militare, la Silicon Valley e le startup oggi che fanno da supporto alla polizia, cose del genere. Quindi la California negli anni 50, diciamo, anche da prima, però da dopo la Seconda Guerra Mondiale, la California ha fatto i soldi con la costruzione sia fisica sia in termini di ricerca dell'impero statunitense in termini militari, quando lo Stato degli Stati Uniti non può più comprare armi perché a un certo punto presumo che
esatto, non sanno più dove metterle,
raggiungi il limite possibile di mercato, improvvisamente c'è una crisi, e questa crisi viene a coincidere con gli anni in cui si scopre insomma che c'è la siccità perenne in questo stato e la desertificazione. Quindi quello è un altro grande problema che fa perdere molto, molto lavoro diciamo la gente in questo momento ha paura, c'è una tensione razziale di un certo tipo di cui noi oggi abbiamo parlato poco, però diciamo la gente che rimane per strada, ho menzionato prima, non sono i bianchi middle class, sono i bianchi delle comunità povere in maniera minore, ma soprattutto sono le comunità latine, soprattutto sono le comunità nere, comunità che, ripeto, si stanno organizzando in questo momento. diciamo, la California a questo punto è un pochettino una specie di calderone che sta bollendo, e nel 92,
Letteralmente poi perché c'è la siccità, quindi va
esatto,
anche
sta
calda.
proprio bollendo. Nel 92 questa situazione arriva a un punto di rottura e ci sono delle rivolte molto grosse a Los Angeles, che sono multiculturali nel senso che ci prendono parte sia i neri sia i latinos, la comunità bianca non più di tanto. Ne parleremo magari in un'altra puntata,
I coreani anche
anche i
hanno un ruolo
coreani.
molto interessante, ma lo
Quindi ne
lasciamo per un altro
parleremo un'altra
giorno.
volta, però diciamo i votanti bianchi che si vedono la rivolta in casa loro reagiscono votando queste tre proposizioni e quindi con la proposizione 187 tolgono l'assistenza sociale agli immigrati, quindi solo i cittadini, quindi anche noi non avremo l'assistenza sociale con questa proposizione che è stata più o meno modificata adesso. La 184, che è la famosa tre strike e sei fuori, di cui adesso dirò un pochino di più, e la proposizione 209, che è la conosciuta come l'anti-affirmative action, che fondamentalmente l'azione, diciamo, anche questo è un discorso molto complicato, ma quello che quest'ultima proposizione, questa legge fa è fondamentalmente dire non vogliamo mettere da parte una parte del nostro budget per permettere alle minoranze, soprattutto razziali, che tradizionalmente non hanno accesso a lavori di un certo tipo, all'università, eccetera, delle quote. In modo tale che il gap tra loro e la popolazione bianca inizi a
Quindi
chiudersi.
no quote, diciamo, dell'università, no? Diciamo,
Sì.
non ci può essere un minimo di 5%, 10% di neri in un
Esatto.
campus dell'università.
Esatto.
Questo è un altro interessante
Altro
argomento per
grande
un'altra
argomento,
puntata,
però
come le università poi in realtà un po'
esatto.
girano, un po' cercano
Sì, di fare
di
questa
fare queste
cosa.
cose, no?
Comunque, la proposizione che a noi importa è questa famosa 184, la tre strike e sei fuori, viene votata questa legge che fondamentalmente dice che se tu commetti tre volte lo stesso reato,
O reati
o reati
diversi. Ok.
diversi, ma devono essere reati di un certo tipo sempre, cioè non, per dire, non, questo non vi capita se prendete una multa tre volte perché c'è eccesso di velocità, ma se prendete una multa due volte e la terza volta prendete una multa per eccesso di velocità e avete sparato a uno, alla terza volta che venite arrestati c'è il carcere, l'ergastolo a vita automaticamente, a prescindere dal tipo di
E
reato.
forse adesso detto così, due volte la multa e una volta spari un tipo sembra più grave di cioè meno grave di quello che è, perché a volte invece è il caso del contrario, nel senso, a volte il primo reato è quello più grave, i secondi due magari sono meno gravi, no? Nel senso che magari il terzo può essere aver rubato del pane in una panetteria, nel senso i piccoli furti, il taccheggio, contano come questi strike, quindi non c'è
Sì.
bisogno di aver sparato una persona, ma magari uno può
Sì.
aver provato, non so, una rapina in casa. E poi una rapina di una macchina, e poi comunque tutti i reati contro la proprietà ne sono per forza reati violenti, no? O
Sì,
devono essere reati
no, non sono
violenti?
reati violenti, ma allora c'è questa possibilità che a volte viene usata, a volte non viene usata, ovviamente come tutte le cose in questo paese che sono a discrezione dei giudici, poi sono sempre soggette al razzismo, al sessismo del giudice. Però diciamo, con questa proposizione si crea una categoria di reati. Qui ci sono, come in Italia, quello che potremmo dire reati di tipo civile, reati di tipo penale. Non è esattamente la stessa corrispondenza uno a uno, però fate finta che lo sia. Una serie di reati che si trova a metà di questi due si chiamano wobblies, che
Ma
significa...
si chiamano Goblis, cioè ufficialmente o è un
Sì, no,
soprannome?
si chiamano wobblies ufficialmente. E questo qua significa che il giudice può decidere di perseguirli come reato civile o come reato penale. Se il giudice non è un pezzo di merda, fondamentalmente, e capisce la situazione, lo persegue come reato civile. Il problema è che tutti i reati connessi alla droga non possono essere perseguiti come reati civili.
Questa è una parte di queste leggi passate negli anni 70,
Da
no?
Reagan.
Da Reagan, leggi che
Sì.
inaspriscono non solo le pene, ma paradossalmente tolgono la possibilità ai giudici di capire il contesto della situazione e introducono tipo le pene minime, cioè per un certo tipo di reato non ci può essere meno che questa pena, e introducono anche una serie di restrizioni, nel senso che il giudice, anche se non è d'accordo è costretto a interpretare il reato in un certo modo.
Sì, e quindi diciamo, in tutti i casi di possesso di droga, per esempio, 3 volte possesso di droga, sei stato beccato 3 volte, anche in presenza di reato non violento, la terza volta hai l'ergastolo a vita. Poi, cioè, ricordiamo che comunque la California ha passato anche una legge adesso che legalizza l'uso di marijuana a fini ricreativi, che però non è retroattiva, per cui tutte le persone che sono finite, che attualmente stanno scontando un ergastolo per possesso di droga, non verranno rilasciate. Ci sono delle possibilità, si può chiedere di... cioè, non vengono rilasciate su base automatica, devi fare tu ricorso dall'interno del carcere, non è facile, le carceri californiane comunque... cioè, sono collegate molto male con l'esterno e quindi, e poi vabbè, è una spesa comunque affrontare di nuovo la riapertura dei processi, eccetera. I processi legali qui sono molto lenti. E poi, vabbè, ovviamente, molta della gente che è stata colpita da questo tipo di provvedimenti è gente che già appartiene a comunità che comunque non hanno accesso a quantità di denaro o mezzi tali da permettergli in maniera tranquilla di riaprire un processo.
A qui mi verrebbe da chiedere no, un pochino da affrontare il discorso di se con 3 reati comunque insomma, non gravissimi c'è l'ergastolo, qual è la visione del carcere, della funzione in questo senso qui? Cioè, nel senso, mi sembra di mi verrebbe da dire noi in Italia, nel senso, abbiamo tante critiche al carcere in Italia, però costituzionalmente almeno la funzione del carcere era l'abilitazione, no? E nel senso, possiamo discutere fino alla morte del se questo è vero o no, e se siamo d'accordo o no. Però mi chiedo, no? E cioè, qual è il ruolo del carcere in questo senso? Viene visto come un processo di riabilitazione o viene visto effettivamente come un modo per eliminare una parte della popolazione?
È la seconda, perché studiosi che si occupano di questa cosa, l'ho citata in precedenza, vi daremo poi gli estremi di questo libro molto bello. Se volete leggervelo, comunque Ruth Gilmore, che è una studiosa che si occupa delle carceri californiane in particolare, parla proprio della teoria della cosiddetta dell'incapacitamento.
Incapacitamento, mi
Sì,
sembra corretto, però.
ok. Cioè, fondamentalmente la teoria che c'è dietro all'uso delle carceri è proprio quella di incapacitare una parte della popolazione a commettere una serie di azioni. Queste azioni vengono criminalizzate o non vengono criminalizzate a seconda della volontà dei votanti dell'anno, ma il carcere non ha funzione rieducativa. E questo anche significa che tutti i progetti di educazione che ci sono all'interno delle carceri non sono gestiti dallo Stato, sono gestiti da o enti privati o da università che comunque lo fanno a parte dello Stato, cioè lo Stato non sovvenziona nessuno di questi progetti. Diciamo, è molto evidente, secondo me, qual è la funzione che il carcere serve negli Stati Uniti e soprattutto in California. Ed è anche un pochino appunto un luogo dove vengono mandate persone anche molto giovani, appartenenti a specifiche comunità, sempre appunto non abbienti, che già da età giovanissime comunque sperimentano la violenza carceraria e la violenza dello Stato in questo modo. Per cui questa proposizione della 3 strike e sei fuori è stata seguita anche da una serie di decisioni nei confronti della scuola pubblica. Per cui una serie di azioni disciplinari che la scuola poteva prendere nei confronti degli studenti che non si comportavano nella maniera in cui la scuola riteneva dovessero comportarsi, adesso possono essere portate davanti a un giudice.
Oh Lord, butter, butter. Oh Lord, yeah. Oh Lord, butter, butter. Oh Lord, yeah. Go ahead, Mary, don't you wait on me. Oh, go ahead, Mary, don't you wait on me. Well, might not. You went up.
Vorrei anche a questo punto citare, no, questa questione della schiavitù, no? Perché questo secondo me è anche molto interessante, molto, cioè, nel senso, forse si sa, ma forse si dovrebbe sapere ancora di più, che gli Stati Uniti hanno, cioè, questo sicuramente lo saprete, no? Una storia lunga e complicata della schiavitù. Ci sono stata una guerra civile che fondamentalmente era dovuta al fatto che una parte degli stati voleva mantenere l'istituzione della schiavitù, però l'emendamento costituzionale che abroga finalmente la schiavitù, non ho idea di che anno sia, ma immagino post guerra civile, quindi 1860 qualcosa, dichiara che la schiavitù negli Stati Uniti è vietata se non come forma di punizione penale. Quindi i lavori forzati a livello penale sono permessi. e dalla Costituzione e di fatto vengono fatti, nel senso la California usa i carcerati come forza lavoro, sia per diciamo servizi pubblici, quindi per esempio buona parte dei pompieri in California, che la California appunto ha anche questo grande problema con grossi incendi, specialmente negli ultimi anni, vengono dalle carceri e vengono pagati cifre relativamente simboliche per
15 centesimi l'ora.
15 centesimi l'ora, ma vengono anche usati da aziende private, no? Ci sono anche aziende che lavorano con le carceri e che quindi, appunto, però essendo previsto la schiavitù, la paga diciamo, non è zero, ma è un arrotondamento allo zero, nel senso stiamo parlando di meno di un dollaro l'ora, nel senso.
A fronte del fatto che comunque devono essere sostenute poi dai carcerati una serie di spese per stare in carcere, quindi interamente il loro salario va poi a coprire la restituzione di alcuni di questi soldi allo Stato della California.
E forse la cosa che, forse non so se è quella che più fa più rabbia, però secondo me è anche molto evidente, in cui quello che dicevi tu prima, che non c'è nessun interesse alla rieducazione, non ha nessun valore rieducativo, è che per esempio una volta usciti dal carcere, chi riesce poi a uscire dal carcere, il fatto di aver avuto precedenti penali e essere stati in carcere è un problema enorme per trovare lavoro e appunto ripeto la cosa dei pompieri perché una volta che sei uscito dal carcere... Chi ha fatto il pompiere potreste pensare, vabbè, adesso lui però sa fare il pompiere, serviva il suo lavoro perché hanno dovuto prendere un carcerato per farlo, assumiamo lui e fagli i pompieri. No, perché essere stato in carcere ti
Impedisce di
impedisce di
farlo.
essere un pompiere, perché essendo un posto di lavoro pubblico è uno di questi lavori a cui non puoi avere accesso. E quindi c'è questa situazione paradossale che in carcere tu puoi andare a rischiare la vita per 15 centesimi l'ora a salvare le case da un incendio, ma una volta che tu hai preso queste capacità e vorresti dire ok, io mi sono riabilitato, no? Immaginiamo che questa cosa funzioni davvero, no? Voglio restituire alla società il danno che ho fatto, no? Tutte queste cose, insomma, da buoni sentimenti, voglio continuare a fare il pompiere perché è la mia passione, perché è un modo per restituire, no, non ti viene permesso e quindi è un altro lavoro in meno, no? Trovare lavoro una volta uscito dal carcere non è facile.
No, e poi soprattutto, diciamo, la più grande conseguenza, questo non è direttamente automatico per ogni carcerato, ma per una serie di reati sì, non hai più il diritto di voto. E questo è anche, secondo me, interessante perché considerando diciamo, il potere che i votanti in California hanno nel definire quali sono poi i reati punibili col carcere, tutta la gente che è stata in carcere una volta che esce non ha diritto di parola su quali dovrebbero essere i trend di criminalizzazione all'interno del paese. Come abbiamo detto prima, c'è una composizione razziale all'interno di queste carceri molto evidente, in cui io penso che i nativi americani siano la percentuale, diciamo, più alta in termini di rispetto alla popolazione, seguito poi dai neri e poi dai latinos e infine dai bianchi. Per cui immaginatevi tutta questa gente comunque già appartenente a popolazioni che tradizionalmente non sono, diciamo, ascoltate o prese in considerazione dalla legislatura, sì, dai poteri legislativi, poi una volta uscire dal carcere e perdere ulteriormente la possibilità di indirizzare decisioni che potrebbero andare a favore poi di queste comunità, ovviamente, perché diciamo la decisione di togliere il poco welfare che questo paese aveva negli anni Ottanta non è stata una decisione presa dalla comunità nera e dai votanti neri, è stata una decisione supportata dai votanti bianchi.
La libertad y recursos.
para salir de esta celda, donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer?
Concludiamo con un po' di, insomma, di spirito quantomeno, non dico positivo, ma almeno combattivo, no? Nel senso, non hanno il diritto di voto, ma chi ci sono dei, parliamo di gruppi che invece stanno cercando di organizzare queste persone, di avere, no, dare voce a queste persone anche magari dentro il carcere, no? Nel senso,
sì, dentro il carcere, diciamo, ci sono una serie di iniziative autogestite dai carcerati che sono molto interessanti. La più interessante di cui noi abbiamo sentito parlare finora sono i gruppi di lettura femminista all'interno delle carceri maschili, in cui appunto una serie di uomini di un centro correzionale vicino alla costa centrale della California ha fatto iniziare questa serie di workshop in cui si trovano a leggere testi classici di femminismo nero, soprattutto, e cercano di applicare questa teoria dell'intersezionalità e di analizzare il ruolo che il patriarcato ha avuto poi nel mandarli in carcere, perché comunque anche una serie di reati commessi da queste persone, se non direttamente reati poi di violenza di genere, ma sono reati commessi in parte sentendosi la pressione addosso di dover rientrare all'interno di una serie di norme sociali che ovviamente vengono supportate dal patriarcato, quindi chiaramente gente che finisce in carcere perché ha rubato, e ha rubato perché non ha più un lavoro, la moglie magari o la compagna ha un lavoro, la persona in questione si sente in colpa e quindi va a cercare di provvedere alla propria famiglia in un altro modo. Altri gruppi politici, un grandissimo lavoro all'interno delle carceri di tutti gli Stati Uniti lo fanno gli International Workers of the World.
Industrial Workers of the World.
Ah!
IWW, che sono un sindacato...
Che errore gravissimo!
Sono un sindacato storico degli Stati Uniti, di cui penso che parleremo tante volte. Hanno, diciamo, gli italiani, gli immigrati italiani hanno avuto un ruolo molto importante nelle loro origini, e sono, diciamo, il sindacato rivoluzionario, no? Combattivo e
sì,
di
loro...
storico degli Stati Uniti, che tutt'oggi esiste, e hanno un programma di organizzazione dei lavoratori in carcere, no?
Sì.
Come si chiama?
Si chiama, sì, la Commissione dei Lavoratori Carcerati, e loro si occupano sia di organizzare i lavoratori in carcere, quindi fare proprio scuole di organizzazione dal basso. in modi diversi, cioè andando dal documentare il modo in cui la pandemia è stata gestita nelle carceri statunitensi a come funziona la schiavitù all'interno delle carceri statunitensi, facendo uscire documenti scritti dai compagni che sono in carcere. C'è da dire che sono molto presenti nelle carceri maschili, sono quasi totalmente assenti nelle carceri femminili. E poi hanno anche da poco aperto un programma in cui chiedono a gente all'esterno che invece si occupa, diciamo, di lavoro in accademia, di mettere insieme una serie di programmi di studio su argomenti diversi da poter far avere ai compagni che si trovano adesso all'interno del carcere, sia per fargli studiare cose di cui sono semplicemente interessati, ma anche per fare una specie di scuola, diciamo, di lettura di testi politici. Altri gruppi sono i gruppi religiosi, molto attivi.
E poi no, volevo citare, sono stati dei scioperi, no? Negli ultimi anni, ora l'ultimo forse è stato un anno e mezzo fa?
Sì, 2019, in estate.
E poi uno c'è stato anche qualche anno prima, no? Sì. Stati dei scioperi, non dico frequenti, però ce ne sono stati più di uno, ecco, sì. Di scioperi in carcere.
Sì, organizzati sempre dagli IWW, una serie di scioperi che appunto sono alcuni proprio sfociati in repressione poliziesca veramente vergognosa. In altri casi hanno creato dei sindacati, delle unioni sindacali all'interno dei carceri, che poi in alcuni casi si sono federate con gli Industrial Workers of the World, ma non in tutti i casi. Alcune delle iniziative più belle che poi sono riuscite a nascere adesso, la conferenza di studi carcerari che viene tenuta all'interno del carcere di San Quentin nel nord della California, quindi è una conferenza dove i detenuti praticamente presentano una serie di talk sulle loro condizioni e si può partecipare dall'esterno, non noi perché non siamo cittadini, ma se fossimo cittadini potremmo anche presentare a noi dei talk. E gli argomenti finora di questa serie di conferenze sono state soprattutto la pedagogia carceraria e anche la teoria del carcere, però c'è anche gente che poi invece si occupa di diciamo tenere la storia politica di cosa sono i movimenti all'interno del carcere e soprattutto i movimenti politici che esistevano invece al di fuori del carcere, che poi sono stati spostati all'interno, per esempio le Pantere Nere, che sono state colpite da tutta una serie di queste appunto leggi che sono state votate in questi anni, di cui vi abbiamo parlato all'interno della trasmissione oggi.
Va bene, direi che abbiamo detto sufficienza. Concludiamo con un consiglio: se viaggiate in California in macchina, portatevi tanta acqua perché ce n'è bisogno. E un saluto a tutte e tutti e alla prossima puntata.